Maracanã.
Guardiamo le prime tre partite e diciamo il Milan si è avvicinato all'Inter perché è gli stessi che l'Inter. Peggio degli ultimi due anni non potesse andare il Milan rispetto all'Inter, perché anche nell'anno dello Scudetto il Milan poi in Coppa Italia nel confronto diretto viene spazzato via, vince la partita che gli farà vincere lo Scudetto ma fino al 70° non ha visto palla, e questo noi dovremmo anche andare un po' oltre il risultato, riconoscere che quella è stata una partita un po' folle.
Al netto delle voci eccetera eccetera, io penso che secondo me la Roma abbia un ritardo significativo e per certi versi sorprendente di condizione atletica. Alcuni uomini chiave hanno avuto una preparazione intermittente e secondo me c'è anche un dubbio che ho io, che mi porto, e cioè che quel qualcosa di nuovo che José Mourinho ha cercato di attuare in estate nelle prime giornate di campionato, io non sono sicuro che la Roma se lo possa permettere.
Nessuno avrebbe immaginato che Lautaro fosse il Lautaro che stiamo vedendo adesso e che la difesa dell'Inter dopo 4 partite, 3 partite quello che è, non avesse ancora subito gol.
Marca non ha ancora dato continuità, ma ha fatto intravedere già Sassuolo di avere potenzialità importantissime, e ad oggi è il centravanti più completo che abbiamo. Poi infatti ho detto dovrà diventare, non ho detto che deve essere oggi, ma per le qualità che ha mi meraviglierei, e sarebbe grave per lui se non lo diventasse, perché certo, ad oggi è quello che ha le qualità maggiori del più completo, tradotto anche perché poi la concorrenza non è così spietata, quindi secondo me se la può giocare. Immobile è un grandissimo realizzatore, ma gli anni passano, non può avere la stessa continuità, e quindi se oggi io vado a vedere il panorama del centravanti italiano, quello che mi sembra più di prospettiva e più completo e più forte è Scamacca.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti.
Il buon pomeriggio ve lo ridiamo anche oggi, giovedì 7 settembre 2023. Lucio Marinucci qui in studio a sostituire il direttore e il padrone di casa Marco Piccari, che però ritroveremo già tra pochissimi minuti in collegamento con noi. Saluto anche Andrea Magliocca in cabina di regia. Abbiamo sentito le voci e le dichiarazioni poi degli ultimi giorni, delle ultime ore in realtà, perché chiaramente i temi sono tanti tra un campionato che si ferma con le milanesi in testa e una nazionale che si appropinqua all'esordio con Spalletti guida tecnica. Ci sarà tempo ovviamente per analizzare il tutto, ma intanto partiamo anche con i titoli di oggi. Chi dietro l'Inter? Si parte appunto con il campionato, i nerazzurri dati favoriti da tantissimi a punteggio pieno senza aver incassato reti. Adesso però bisognerà capire chi potrà contendere la vetta alla formazione, alla squadra di Simone Inzaghi. Molti dicono Juventus, ma attenzione ad un Milan che è partito veramente veramente forte, e poi il Napoli di Garcia ancora tra luci ed ombre. Cercasi capocannoniere, partiti fortissimo i centravanti in questa nuova stagione di Serie A dopo appena 3 giornate scatenato Lautaro Martinez, ma gli occhi poi si concentrano inevitabilmente anche sugli altri nomi, perché poi Giroud, padrone del reparto offensivo della Milan, Dusan Vlahovic che si deve riprendere la Juventus, e ovviamente non potrebbe essere altrimenti Osimhen che deve tentare di ridare al Napoli poi quella concretezza che forse in queste prime giornate si è vista un po' meno. Come ripartire? Perché tra le squadre in difficoltà di queste prime 3 giornate ovviamente c'è la Roma, un solo punto in 3 giornate. Adesso bisogna cercare di invertire la rotta, di invertire il trend. E come farlo? Qualche cambio di modulo, qualche inserimento, qualche variazione a livello di formazione o di atteggiamento? Lo scopriremo probabilmente dopo la sosta, per capire se questa Roma effettivamente potrà ripartire. Italia, la spallettata, perché si avvicinano gli impegni degli azzurri e chiaramente bisognerà capire quali novità l'ex tecnico della Napoli potrà approntare ad una nazionale delusa ovviamente dagli ultimi mesi. Spalletti ha inventato tanto in carriera tra Pizarro, Perrotta, Brozovic all'Inter, Lobotka al Napoli. quale sarà la novità per il futuro di questa Italia di Spalletti? Il gioco delle coppie, perché ovviamente non si segna solamente da soli, ma lo si fa tanto in tandem in questo campionato di Serie A, tra Lautaro Martinez, che sembra già aver affinato un po' il rapporto con Thuram, Giroud e Leao, che ormai sono una coppia fissa in un reparto offensivo che però ha anche tanti altri elementi di valore. Osimhen e Kvaratskhelia, nominati anche nella lista dei candidati al Pallone d'Oro, e poi Chiesa e Vlahovic chiaramente lì davanti nel reparto offensivo della Juventus. Interrogativo, Lukaku e Dybala, quando e come li vedremo con continuità? E questi appunto erano i titoli di questa giornata di Serie A, o meglio di Maracanã, con una grande poi vista su quella che sarà la prossima giornata di Serie A al quarto turno, ma anche la nazionale, perché poi ormai ci si sta avviando alle sfide degli azzurri con Macedonia del Nord, quella che sembra essere più una seduta di psicanalisi che una partita. Poi ci sarà l'Ucraina, insomma tante curiosità, tanti punti da dover sviscerare. Tra l'altro ci sono anche i sondaggi sul nostro canale Twitter e poi sulla nostra pagina Facebook, perché su Twitter il sondaggio è chi potrà essere il bomber di questo 2023-2024. L'abbiamo visto nei titoli e le opzioni sono Osimhen, Lautaro Martinez, Vlahovic e Lukaku. Mi raccomando, votate. Al momento in vetta c'è Lautaro Martinez, 51%, ed effettivamente come poter essere in disaccordo dopo un avvio sprint. E in questo avvio sprint di Maracanã diamo il buon pomeriggio, come detto, al padrone di casa, al direttore Marco Piccari. Marco, buon pomeriggio.
Ciao Lucio, ciao a tutti, bentrovati. Complimenti per, ho visto oggi, bello carico, mi piace.
Eh beh, giustamente sono già settimane e giorni caldi, Marco, perché poi appunto stavamo parlando dell'ultima giornata di Serie A che si è disputata e poi sulle partite della nazionale di Luciano Spalletti. Insomma, anche tu, che presupposti ci possono essere per questa Italia? Perché poi abbiamo detto, ci si attende qualche spallettata.
Ma guarda, c'è curiosità, c'è tanta curiosità. Sì, la spallettata ci è venuta in mente perché, come hai detto tu nei titoli, è un allenatore che ha sempre portato qualcosa di nuovo nei club dove è andato, si è sempre inventato qualcosa, un allenatore all'avanguardia, un allenatore che non solo dal punto di vista dei moduli scelti, ma anche dal punto di vista di individuare dei giocatori che poi in determinati ruoli si sono rilevati molto importanti. Tu sentivo prima nei titoli, hai citato Pizarro, mi viene in mente anche Perrotta come trequartista, certo, nella Roma, che forse nessuno poteva immaginarsi un ruolo del genere per questo giocatore, e fece molto bene. Ma poi ce ne sono tanti altri. Brozovic lo ha inventato lui, Play lo ha lanciato lui in quella posizione, e da lì è venuto fuori un giocatore poi molto importante anche per la gestione Conte, che ha portato allo scudetto. E quindi poi Lobotka, insomma, tantissime cose. Cosa può portare a questa nazionale? C'è curiosità, non so, dal punto di vista del modulo io non mi aspetto grandi stravolgimenti, credo che partirà con il 4-3, c'è da capire sugli uomini, cioè, esatto, se potrà individuare un giocatore che insomma lui possa in qualche maniera, non so se lanciare, se trovare un ruolo particolare per qualcuno. Adesso si parla molto dell'attaccante, se sceglierà Immobile o Raspadori. Intanto Immobile è il capitano, quindi questo è sicuramente un riconoscimento molto importante. C'è l'ipotesi Raspadori, perché è un giocatore che lui conosce molto bene e che non ha trovato molto spazio però nel Napoli, perché comunque è un'alternativa, e potrebbe essere un attaccante di raccordo. Non so, guarda, faccio fatica a dirti, diciamo così, quale potrebbe essere, però io punto un po' sul Play. Io voglio capire lì in mezzo, più che altro, che tipo di scelta farà. Se sarà Locatelli il suo Play, se invece si inventa qualche cosa di diverso, se sarà veramente un centrocampo a tre. Questo potrebbe essere un po'... Io mi focalizzerei soprattutto nell'aspetto centrale del campo, cioè quindi nella zona cosiddetta nevralgica, che poi è molto importante sia per lo sviluppo del gioco, certo, ma anche per proteggere la difesa. Quindi vediamo. Ecco, io se dovessi scegliere un reparto dove potrebbe arrivare la spallettata, dico il centrocampo e non tanto, diciamo così, l'attacco, dove secondo me ci sono delle situazioni abbastanza definite con giocatori, ecco, c'è da capire se sceglierà Zaccagni o Chiesa, ma si cade sempre in piedi da questo punto di vista, perché sono due giocatori
direi di sì.
Che in questo momento, forse io ad oggi, è vero che Zaccagni, diceva in Pallomeni, forse è più congeniale alla sua idea di calcio, ma ad oggi sceglierei Chiesa, ad oggi.
Chiaro.
La verità. Però vediamo. Questo un po' per quanto riguarda la nazionale. Poi senti, fammi fare un piccolo pensiero che vado a estrapolare ancora una volta, diciamo così, in una sorta di piccolo editoriale insieme a te, no? Oggi, un po' da ieri sera, mi sono soffermato un po' a leggere un po' di cose, e oggi, facendo la rassegna stampa, ho visto che è stato un po' posto l'accento su Allegri da alcuni giornali, che insomma potrebbe avere l'attacco giusto, su Allegri che sta risalendo e su Mourinho invece che è un po' più giù perché è poco special, ha scritto qualcuno, qualcun altro ha scritto che manca comunque il mercato, è ancora una volta la storia del mercato. Poi mi sembra che qualche giorno fa, in una post partita, lo stesso Allegri ha parlato che lui adesso va a fare la guerra con le pistole contro i carri armati, no?
Sì.
Non so se questa cosa qui se la ricordano anche gli ascoltatori. Mettendo tutto insieme, io continuo a dire una cosa, cioè ormai ho preso una linea e la voglio portare avanti, caro Lucio. Certo. Continuo a pensare che il calcio nostro è cambiato. Il nostro calcio in questo momento, che è più povero rispetto agli altri, e dobbiamo essere sinceri, non abbiamo più le possibilità economiche degli altri, non possiamo più andare a prendere i grandi giocatori, non possiamo più offrire i grandi ingaggi, e se vai a vedere un po' il mercato, no, la geografia del mercato di quest'anno, la Juventus, che è la squadra, possiamo dire, più titolata, conosciuta in Europa e al mondo, la Juve, che mercato ha fatto? Ha ridotto gli ingaggi e ha svecchiato la rosa e ha comprato Weah, è stata lì a capire se Vlahovic doveva essere ceduto o meno. L'Inter è vero che ha fatto mercato, ma ha perso dei pezzi importanti, c'è sempre una situazione economica che va monitorata, e comunque è una squadra over 35, over 30 se vai a vedere, non è una squadra giovanissima, tolto Thuram e Frattesi, correggimi se sbaglio, che forse sono stati gli acquisti più giovani, più giovani, gli altri si tratta tutti di giocatori di esperienza che devono essere pronti immediatamente. Il Milan ha fatto un mercato cedendo un giocatore molto importante, andando a prendere dei giocatori a centrocampo che, correggimi sempre se sbaglio, che tu sei sempre molto attento a questa situazione, non erano le prime scelte nei club di appartenenza.
No, certo.
Reinders, no? Che era quello più titolare degli altri. Quindi scelte oculate, attente su giocatori che non sono di primissima fascia nel loro club, ma che possono essere utili al mio lavoro che devo fare sul campo, ok? E allora se unisci tutte queste tre cose di queste tre squadre, che sono quelle che trascinano il calcio italiano, tu già da qui hai una fotografia. Allora io dico, perché continuare a dire, come leggo e sento, il mercato non supporta gli allenatori? In questo caso mi viene in mente Mourinho, perché c'è una sponda dove si continua a dire che il mercato deve supportare gli allenatori, e quindi i giocatori sono arrivati tardi, e quindi Mourinho non ha potuto lavorare, tutte queste cose.
Sì.
Qualcuno ha detto, possiamo anche citarlo, il direttore Zazzaroni ha detto, ma vi rendete conto che squadra gli hanno messo in mano?
Allora effettivamente.
Io continuo a dire che questa narrazione è sbagliata, cioè se noi ancora siamo dell'idea che il calcio italiano debba comprare giocatori importanti e costosi agli allenatori, siamo fuori strada. Forse è il caso di chiedere agli allenatori di essere meno gestori ma più allenatori di campo, e quindi in questo caso anche con le pistole si deve far male.
Effettivamente sì.
È il gioco di parole, non che uno deve sparare con una pistola.
No,
per
senso figurato, insomma.
Senso figurato.
Ci atteniamo ad Allegri.
Che ha detto, esatto, quindi qualcuno dovrebbe dire a chi racconta il calcio e anche a certi allenatori che adesso non si può più pretendere, e quindi facessero il loro lavoro con quello che hanno a disposizione. Quindi, caro Mourinho, caro Allegri, caro Zazzaroni, rassegnatevi, cioè, il calcio nostro è questo. Dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo. I tempi del calcio degli anni 80, dove andavamo a fare razzia a destra e a sinistra, sono finiti, e allora, siccome sono gli allenatori, faccio il loro esempio, i più pagati d'Italia, con un grande curriculum, e allora adesso si devono tirare su le maniche anche loro e farci vedere qualcosa, che non sia più il lamento dell'arbitro o mi manca il giocatore o mi manca quello o quello è mezzo rotto. Adesso lavorate con quello che ci avete a disposizione, anche perché il nostro calcio sta tirando fuori allenatori che lavorano molto sul campo e che
pure
ti mettono
giovani.
Anche in difficoltà, pure giovani, quindi credo che ora di cambiare linea. Ecco, volevo dire questa cosa che ce l'avevo da un po' di giorni.
Hai fatto benissimo perché effettivamente sono poi temi anche attuali e che si rincorrono da tanto tempo. Tu dici è giusto anche che questi allenatori, che appunto sono i più pagati della Serie A, riescano a far trasmettere quel valore proprio anche sul terreno di gioco, perché se...
Sì, ma guarda Lucio, io vorrei che da oggi così cominciassero un po' a capire come tutti quanti, ma anche noi raccontiamo calcio, e quindi mi riferisco anche a fior di firme del giornalismo. Basta parlare di mercato che non sostiene gli allenatori.
È anacronistico in Italia ormai.
Esatto, che poverini non ce la fanno. No, adesso, questa è la situazione. Quindi chiediamo ai vari allenatori, mettiamo in primis i due più titolati e i due più pagati, che sono Mourinho e Allegri, di farci vedere qualcosa. Di farci vedere qualcosa che non è il lamento mi manca il calciatore oppure mi devo prendermela con l'arbitro. No, fateci vedere qualcosa voi adesso, con quello che avete a disposizione. Vi dovete inventare qualcosa, perché questa è la realtà italiana. Altrimenti, sapete che cosa dovete fare? Andate a allenare da un'altra parte, dove vi possono offrire ingaggi e giocatori molto più importanti. La realtà è questa. Se non guardiamo in faccia la realtà, siamo fuori tempo. Io la vedo in questa maniera.
No, no, giustissimo. Meno alibi, quindi, in questo senso, sia per Mourinho che per Massimiliano Allegri, che poi sono partiti anche in maniere differenti all'interno di questa stagione. Ma si parla poi invece anche di altri allenatori, perché effettivamente uno dei titoli di questa giornata, Marco, era chi dietro l'Inter. Al momento i nerazzurri sembrano essere la squadra un po' più strutturata per il campionato, al netto anche di queste prime uscite, e bisogna dare meriti comunque sia un po' a Simone Inzaghi, perché è riuscito, dopo essere stato praticamente sull'orlo del precipizio l'anno scorso, un po' magari a riassestarsi, ma senza stravolgere quelli che sono i suoi punti di riferimento e le sue idee.
Guarda, oggi c'è stato un plebiscito, no? Da questo punto di vista,
sì,
ho letto insomma un po'
tutti,
danno l'Inter davanti come squadra che ci sta come valutazione, anche per quello che insomma ad oggi ha detto, no? L'avvio del campo. Ci sta, perché è una squadra strutturata, perché è una squadra che tra l'altro per me gioca anche bene, un calcio molto semplice ed efficace, con delle ormai... dei principi che sono ben radicati. E poi mi sembra questa una squadra molto di Inzaghi, molto di Inzaghi. Cioè per me è la squadra più vicina a quella che è la sua idea di calcio. Non so se manca qualcosa in attacco o meno. È chiaro che sarà interessante vedere questa squadra quando non avrà Lautaro a disposizione, perché in un'intera stagione può capitare. Lautaro,
certo,
è il punto di riferimento della zona offensiva di questa squadra. E quindi in questo momento ci sta a metterla davanti, è una corazzata, quindi in questo momento è giusto metterla davanti. Poi possiamo discutere se arriverà in fondo, se è veramente la più favorita. Io continuo a dire, non tolgo di mezzo il Napoli, perché secondo me ha grandi valori, però tu lo sai, così attenzione alla Juventus, perché
sì,
il Milan gioca molto bene, mi piace tantissimo. Però io ti dico, se devo in questo momento dire chi metti dietro l'Inter, e ti devo dare una risposta secca, immediata, perché è giusto che uno prenda una posizione
al momento, chiaramente.
Esatto, al momento ti dico la Juve, perché continuo a pensare che questa squadra ha dei valori, perché continuo a pensare che questa squadra deve anche giocare sulla voglia di rivincita, di riscatto di una stagione che è andata come è andata, con tutto quello che è successo, perché ritengo che Chiesa e Vlahovic siano due giocatori molto importanti. Ma attenzione, e qui cito anche Massimo Mauro, che
esatto,
oggi è stato intervistato su questa cosa, tutto dipende da Allegri. Cioè, mettiamo in mano ad Allegri la grossa responsabilità. Quando ieri ho letto Allegri è il futuro, no, il futuro di Allegri è adesso, è in questa stagione. Allegri si gioca tutto in questa stagione. È inutile che parla di pistole contro carri armati. Lui c'ha sempre una grande squadra e deve in questo campionato, nel campionato, perché c'è solo il campionato, deve essere la squadra sempre lì presente, non deve mollare un centimetro, e questa squadra secondo me lo può fare. Io do una grandissima responsabilità e pressione ad Allegri, perché è giusto che la prenda in questo campionato.
Eh sì, appunto, prendersi quelle responsabilità, perché poi Massimo Mauro faceva anche riferimento a una rosa comunque di valore. Stiamo arrivando alla fine di questo primo blocco, ma intanto
c'è... ci sono già messaggi.
Sì, vedo, messaggi e messaggi audio, tra l'altro, quindi andiamo intanto a sentire qualche audio.
Vai.
Ciao Lucio, una domanda da girare al tuo direttore.
Andiamo.
Ma Chiesa potrebbe essere o diventare il Varaschella di Spalletti? Punto interrogativo. Ciao.
Interessante domanda, Marco. Insomma, se Chiesa poi nella nazionale possa ricoprire quel ruolo decisivo lì sull'esterno. Hanno caratteristiche un po' diverse, però magari quella prorompenza che si sta rivedendo, tra l'altro, in Chiesa in queste prime settimane di campionato.
Io stravedo per questo giocatore, tu lo sai, Lucio. Io sono calcisticamente molto innamorato di Chiesa, perché mi sembra un ragazzo che gioca tutti i palloni come se fossero gli ultimi.
Sì,
a me piace tantissimo questo tipo di stare in campo, modo di stare in campo. Per me è un esterno, io lo dico, poi gli allenatori sicuramente ci capiscono più di me, quindi io faccio una valutazione per quello che ho visto. Per me è un esterno, potrebbe essere quel giocatore sulla fascia per Spalletti molto importante, proprio per dare grande brio, accelerazioni, potrebbe essere, sì, non come Quaraschelia perché ha delle caratteristiche differenti, però potrebbe essere un giocatore che in quella posizione può far molto male e dare una grande mano. Cioè, non ce lo dimentichiamo che Chiesa è stato uno dei perni della conquista dell'europeo della nazionale.
Assolutamente.
Italiana. Non ce lo dimentichiamo questo.
Decisivo.
E quest'anno vedo un Chiesa con una gamba di quel tipo. Ecco perché continuo a dire che la Juventus ha tutte le chance, anche perché ha Chiesa che sta tornando a quel livello.
È verissimo, tra l'altro ci sarà stato anche un motivo se la Premier prima dell'infortunio aveva messo seriamente gli occhi su Chiesa, tante squadre di prima fascia, quindi questo già fa capire la caratura del giocatore. Marco, io a questo punto ti ringrazio, ti saluto però solo temporaneamente, perché poi ci ritroviamo più in là.
Poi recupera tutti i messaggi che sono arrivati.
Assolutamente.
Gli ascoltatori, io vi ritrovo alle 14:30 con il kick-off insieme a Stefano Impallomeni, quindi a più tardi.
Ti aspettiamo, Marco, grazie, a dopo. Grazie ancora al direttore Marco Piccari, appunto qui tantissimi messaggi, li recupereremo un po' nel prossimo blocco, insomma tra le discussioni giuste che vedo, insomma già intravedendo le immagini sulla rosa dell'Inter, i problemi in Italia, insomma poi anche la Juventus, tanti temi ancora da sviscerare, sempre qui in diretta su TMV Radio, e li sentiamo già ovviamente i blobbini di riferimento alla trasmissione. Ore 13:30, pausa, ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui in diretta su Maracanã. Ben ritrovati nuovamente in diretta alle ore 13:34 di giovedì 7 settembre 2023, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Insomma, abbiamo già analizzato, perlomeno presentato i temi che poi andremo a sviscerare nel corso della giornata, tra i bomber, tra le responsabilità. Abbiamo sentito il direttore Marco Piccari in collegamento precedentemente parlare appunto di Mourinho e di Massimiliano Allegri, che devono iniziare un po' a dare una svolta ai loro percorsi, rispettivamente romano per Mourinho e nuovamente torinese sponda bianconera per Massimiliano Allegri. Continuano ad arrivare anche tanti altri messaggi al 331 8200 213. C'erano un paio di messaggi audio già da andare a recuperare.
Ciao, io sono Fabio da Birmingham. Lungi
Ciao,
da
Fabio.
Me il dirvi cosa dire e cosa fare delle vostre trasmissioni, le ascolto con piacere lo stesso, ma mi piacerebbe che parlaste anche della decisione della Cassazione di ieri sulla territorialità e della competenza del Tribunale di Torino su quello che è successo alla Juventus, soprattutto l'anno scorso, quando la giustizia sportiva, sulla base di quelle scelte del Tribunale di Torino, ha fatto quello che ha fatto alla Juventus. Grazie.
Ciao Fabio, beh, effettivamente poi è stato analizzato nel corso della serata qui già TMV Radio, ma è giusto poi riportare anche un po' quello che è accaduto, perché come è stato riportato il processo Prisma, è arrivata la sentenza poi della Cassazione, Torino incompetente, si trasmettano gli atti a Roma. Sostanzialmente è questo un po' il riassunto, il sunto di quello che è stato il giudizio della sentenza della Cassazione. È ovvio che chiaramente questo va a ricollegarsi a tutto ciò che è stato detto riguardante le penalizzazioni della Juventus, l'esclusione poi dalle coppe europee dei bianconeri, e quindi il processo sui conti della Juventus si sposta a Roma. Sostanzialmente hanno dichiarato l'incompetenza, come faceva riferimento lo stesso Fabio, poi territoriale di Torino, ordinando la trasmissione degli atti alla procura capitalina. In pratica questa è la decisione della Corte, appunto, sulla competenza del processo per l'inchiesta Prisma nei confronti della Juventus e poi chiaramente dei 12 indagati, tra cui gli ex vertici bianconeri, in primis ricordando Agnelli, poi Paratici, Nedved. Insomma, è chiaro che è un po' un ennesimo colpo di scena, forse colpo di coda a una faccenda che si è effettivamente dilungata molto a lungo, e poi è una di quelle classiche faccende che effettivamente vedrà sempre discutere un po' le parti, un po' le fazioni, perché ha coinvolto non solo la Juventus, questo possiamo dirlo, ma ha coinvolto un po' l'Italia intera, l'Italia del pallone, e non solo, perché poi quando si parla di chiaramente enti e squadre così grandi si va a coinvolgere chiaramente non solo gli ambienti calcistici. Però giusto fare un riferimento in questo senso alla notizia che poi è arrivata ieri, come detto è stata riportata e analizzata nel corso del pomeriggio e della serata di TMV Radio. Arrivavano però anche altri messaggi su quelle che sono le dinamiche che abbiamo affrontato in precedenza con il direttore Marco Piccari. Qui veniva scritto poi proprio da un ascoltatore, da Alessandro, che salutiamo ovviamente, sull'Inter. L'età media della rosa dell'Inter è di 28 anni, poco più sostanzialmente, 28,2 se la memoria e non mi inganna, è la rosa più vecchia ma non over 30, la più vecchia poi tra le prime della classe in Serie A. Se guardiamo la squadra titolare, gli unici over 30 sono Sommer, Mkhitaryan, poi De Vrij e Calhanoglu, hanno 30, ma gli altri no. La rosa, a mio modo di vedere, ha il giusto mix tra giovani e esperti. Saluti da Alessandro, ti salutiamo Ale, perché effettivamente poi è stata una squadra costruita in maniera intelligente. L'Inter, è vero che si sono persi degli elementi di indubbio spessore, ma questo ormai è inutile sottolinearlo ulteriormente, tra Lukaku, Brozovic, Unana, insomma la spina dorsale è ancora, appunto, come detto, tra le prime la più vecchia, mentre il Milan è la più giovane. Ma questo perché? Perché negli anni scorsi ci sono state ovviamente delle impostazioni di progetto che non sono andate nelle stesse direzioni, e in questo senso il Milan si trova un po' più avanti. Però l'Inter sta cercando di colmare il gap, in questo senso lo sta facendo bene. Scriveteci poi anche voi se ritenete effettivamente l'Inter la favorita, perché poi qui siamo partiti effettivamente dalle tante firme dei vari quotidiani sportivi, e molte concordano sul fatto che Inzaghi abbia a disposizione la rosa e la squadra migliore per poter competere al tricolore. Ma ci sono poi tante altre in concorrenza, perciò scriveteci anche voi chi ritenete tra le prime della classe. Altri messaggi però, sono d'accordissimo con Marco, con chiaramente il direttore che ha parlato prima, è ora che dimostrino quanto valgono. Chiaramente riferito poi a José Mourinho e a Massimiliano Allegri. Facile giocare con Pirlo, Higuain, Mandzukic eccetera, è ora di guadagnarsi la pagnotta e darsi da fare con le idee e i calciatori che hanno a disposizione, perché non sono scarsi, anzi. Questo lo scrive Gianni da Brindisi. Gianni, anche qui ovviamente è il momento, come ha detto Marco, meno alibi, più responsabilità per cercare poi di disputare una stagione che possa essere finalmente all'altezza. È ovvio che sono anche discorsi differenti, perché poi la Juventus viene dalle due precedenti stagioni di Allegri che sono state altamente insufficienti a livello di risultati, tra piazzamenti in campionato e poi risultati appunto nelle competizioni europee. La Roma invece in Europa comunque sia ha sempre fatto il suo e più del suo, perché ha vinto in ogni caso caso la Conference League è arrivata a un passo dalla vittoria dell'Europa League nella passata annata, quindi scusateci se è poco in questo senso, però alla Roma gli si richiede un po' di più, quindi chiaramente cercare di arrivare poi in zona Champions League, quarto posto, anche se non dimentichiamoci che lì davanti il livello comunque sia è abbastanza alto, quindi per la Roma bisognerà anche capire se i tanti se tra le condizioni fisiche e le condizioni di gioco potranno essere rispettati. A quel punto forse la Roma potrà lottare poi degli obiettivi importanti, ma al momento è un po' tutto fumoso su quello che potrà essere il futuro. Torniamo però anche un po' sui sondaggi che abbiamo fatto oggi, perché come detto li abbiamo accennati esclusivamente ad inizio trasmissione con il sondaggio sul nostro account Twitter, sondaggio Bomber 2023-2024, chi sarà il nuovo re del gol? La redazione sceglie quattro nomi, voi potete inserire chiaramente anche altre preferenze, perché i nomi scelti e inseriti nella lista dei quattro al momento sono Osimhen, Lautaro Martinez, Vlahovic e Lukaku. Al momento state scegliendo più Lautaro, 49%, quindi la metà dei votanti sceglie l'argentino, il 28% Osimhen, che comunque è partito bene nelle prime due uscite, meno brillante contro la Lazio, così come però tutta la squadra. Poi Vlahovic, Lukaku, 12% per il serbo, 11% per Lukaku, già tanti votanti, ma ci sono anche poi qualcuno che ci bacchetta nei commenti, anche poi giustamente esprimere le proprie opinioni, perché male Scamacca non lo mettete. Effettivamente anche Scamacca ha dimostrato di stare soprattutto bene fisicamente dopo l'ultima annata travagliata da questo punto di vista, con i guai al ginocchio. Grande prestazione contro il Monza, al di là della doppietta segnata, che poteva essere anche una tripletta con un bellissimo terzo gol annullato, sta dimostrando di essersi calato comunque bene nel contesto di Gasperini. E anche di Gasperini inevitabilmente andremo a parlare, perché so che sicuramente c'è più di qualcuno che aspetta anche questo tema. Hanno fatto un po' scalpore le parole di Joachim Mele in questo senso, l'ex appunto atalantino che poi è volato in Germania al Wolfsburg, e proprio dalla Germania ha parlato dei metodi, così li ha riferiti e li ha descritti lui, quasi un po' dittatoriali, appunto degli atteggiamenti dello stesso Gasp non particolarmente democratici. E si è accodato a lui anche Demiral. Tempo fa c'erano state le dichiarazioni di Castagne, di Gollini, che aveva fatto riferimento a dei problemi personali, e poi il Papu Gomez. Insomma, è chiaro che anche qui bisogna poi capire direttamente le voci dall'interno se sono affidabili o meno, perché poi Gasperini ha portato l'Atalanta dei grandi risultati, e bisogna anche capire se la linea societaria poi avvalla un po' questo tipo di comportamenti, perché sarebbe abbastanza paradossale che un patron attento poi come Percassi non sappia delle dinamiche dei rapporti e di comunicazione dello spogliatoio. In ogni caso vedremo anche se l'Atalanta e lo stesso Scamacca riusciranno ad andare bene in questo senso. Altri messaggi però, messaggio audio, andiamo a recuperare.
Ciao Alessandro, voglio fare i complimenti per l'intervento su Allegri, perché veramente è proprio quello, prima di tutto quello che penso, che poi non bisogna pensare al futuro, ma è ora e si deve dare una mossa. No, ma pienamente, io non gli avrei dato neanche questa occasione, però purtroppo gliel'hanno data, guardiamo dove andremo a finire.
E grazie Alessandro, ovviamente i pareri poi su Allegri, visti come avevo detto i risultati degli ultimi due anni, sono abbastanza unanimi, non tutti ma molti sì. È chiaro che poi appunto ricollegandoci anche alle parole di Massimo Mauro, che abbiamo fugacemente nominato in apertura, ha riportato oggi poi proprio sull'edizione del Corriere dello Sport: la Juventus con quella rosa può e deve lottare per lo scudetto, ora dipende tutto da Allegri. E poi c'erano anche delle assonanze un po' altisonanti in questo senso, perché accostava Chiesa a Thierry Henry, quindi non l'ultimo arrivato in senso poi di attaccanti, ma più che altro il paragone era sul posizionamento, dato che in questo avvio di stagione Chiesa è stato messo più al centro non solo del progetto, ma proprio banalmente sul terreno di gioco in coppia con Dusan Vlahovic, e Thierry Henry passò da una posizione più laterale proprio al ruolo di riferimento offensivo centrale. Quindi secondo Massimo Mauro, potrebbero esserci appunto delle similitudini, chiaramente se lo augurano tutti i tifosi bianconeri e chiaramente anche tutti i tifosi della nazionale, perché poi abbiamo ascoltato precedentemente un messaggio audio. Potrebbe essere Chiesa il Kvaratskhelia di Spalletti, ma nella nazionale, questo è anche un quesito interessante che andremo a sviscerare più avanti, anche perché vedevo aggirarsi già al di là dei vetri Stefano Impallobeni, che avremo tra pochissimo in studio, ma i sondaggi poi appunto, come detto, riportavano i bomber, gli attaccanti, chi potrebbe fare meglio, c'è chi voleva inserire giustamente anche Giroud nella lista dei quattro, noi quattro potevamo mettere proprio nel sondaggio e quattro ne abbiamo messi, ma anche Giroud effettivamente è partito molto bene dall'alto dei suoi 37 anni, quasi li compirà poi il 30 settembre. Insomma, continua a segnare, è vero che sono arrivate su rigore le reti, quelle contro la Torino e quella contro la Roma nell'ultimo match, ma aveva disputato anche un'ottima gara poi contro il Bologna, in ogni caso è sempre apparso nel vivo del gioco e lui stesso è apparso vivo. Io mi ricollego a una divertente espressione che era stata fatta poi da Vincenzo Marangio negli scorsi giorni, un po' come Benjamin Button, Oliver Giroud, perché più invecchia più sembra ringiovanire, soprattutto poi quando si coordina in quei colpi spettacolari a mezz'aria, in semisforbiciata, in rovesciata, insomma veramente anche spettacolarità da parte dell'attaccante francese, che sta dimostrando di essere assolutamente valido. Anche lì vedremo se e quanto si alternerà poi con Luka Jovic, che è stato preso per fare la riserva nella formazione, nella squadra di Stefano Pioli. Ma c'era anche poi una domanda sui nostri canali Facebook, ovviamente in questo senso, riguardante invece gli azzurri, perché ci avviciniamo alla prima di Spalletti da CT. Il tecnico si è sempre distinto per le mosse tattiche, per rotta trequartista, Brozovic play, l'abbiamo ricordato, il lancio di Lobotka, insomma Pizarro reinventato, inventati e reinventati tanti giocatori poi nella sua carriera, un allenatore sempre all'avanguardia. Che spallettata vi aspettate in nazionale? Scrivetecelo ovviamente anche voi al 331-8200-213 nei commenti proprio sulla piattaforma. Venivano scritti appunto dei pareri non proprio positivi, giocatori scarsi, addirittura difesa indecente, attacco inesistente. Forse questo ci sembra un po' eccessivo, perché è vero che è una squadra che si sta ricreando e rigenerando, però comunque gli elementi non mancano a livello di qualità. Poi da qui ad arrivare ad essere al pari di altre nazionali ce ne vorrà, però cerchiamo magari di avere un po' di ottimismo, un lucido ottimismo in vista del futuro, aspettando appunto però le prime uscite di questa nazionale di Spalletti. Altri messaggi audio, andiamola ad ascoltare.
Ragazzi, sono Tullio, ma tutto questo livore covato, tenebroso di questi juventini, non capisco, cioè sono i loro dirigenti che continuano a avere le mani nella marmellata su più fronti, fin dai tempi di Boniperti, solo che una volta non si sapeva niente. Quindi altro che tre stelle, questi qua dovrebbero averne dovrebbero poco più di 10 di scudetti. Ciao da Tullio.
Ciao Tullio, insomma l'avevamo detto che avrebbe fatto discutere in un modo o nell'altro, riaprire poi la parentesi che però era doverosa sul prosieguo appunto poi del processo Prisma. Come detto, saranno dei casi che poi non troveranno mai a livello di unanimità popolare un consenso totale, perché inevitabilmente poi coinvolgono anche il cuore dei tifosi, e così è giusto che sia, senza poi però passare alla faziosità, perché chiaramente il calcio è bello goderselo anche in maniera più o meno lucida. Altri messaggi sempre riguardanti altri giocatori, insomma su Kvaratskhelia, prima di tutto una brava persona, insomma beh anche Chiesa però ci sembra una brava persona in questo senso, per quel che riusciamo a capire, sicuramente un bravo calciatore, tutti e due sono dei bravi calciatori, 4 anni di differenza, 2001 Kvaratskhelia, 97 Federico Chiesa, chiaramente questo è un riferimento a quel paragone che facevamo tra il Napoli di Spalletti e la Nuova Italia di Spalletti, anche qui poi un altro filo rosso è quello di Raspadori, e lo ha toccato anche il direttore precedentemente su quello che potrà essere il suo utilizzo. Staremo a capire, perché poi comunque sia anche lui rappresenta un patrimonio per il presente ma per il futuro, perché è un classe 2000 di 23 anni, già con un po' di esperienza, deve rappresentare comunque un'opzione per la nazionale anche che verrà in ottica mondiali 2026. Prima però concentriamoci su Germania 2024. Sempre altre notizie, poi ricollegandoci anche all'ultima ora, sta parlando Nicolò Barella proprio ai microfoni a Coverciano, e andremo infatti nel prossimo blocco ad aprire un capitolo sulla nazionale, perché avremo poi in collegamento anche Raimondo De Magistris, che ha seguito nei giorni scorsi lo svolgimento del percorso di preparazione della squadra di Spalletti. Abbiamo visto comunque già quelle che sono state le prime immagini del rapporto del tecnico con alcuni calciatori, è ovvio che conosce benissimo quelli del Napoli, ma anche tanti abbracci con altri elementi, dialoghi con Vicario, che al momento non dovrebbe essere il titolare, ma che si sta ritagliando una fetta importante di visibilità in Premier League con il Tottenham, son di buone prestazioni. E poi era interessante anche il punto che faceva sempre il direttore sul centrocampo, perché questo è un centrocampo che sta cercando, come detto, di rigenerarsi, di mutare un po', ma senza stravolgersi, andando a leggere anche la lista poi dei convocati azzurri nel reparto mediano: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pellegrini, Pessina e Tonali. Ovviamente spiccano le mancate convocazioni in questo senso di Jorginho, Frattesi, che sono stati parte integrante e fondamentale della conquista di Euro 2021, ma ormai anche, secondo molti, il debito di riconoscenza che c'era verso questi giocatori sta un po' venendo meno, anche perché Berratti ormai è ai margini del progetto del Paris Saint-Germain, e lo ha detto anche a chiare parole Luis Enrique, e Jorginho poi, da quando ha lasciato il Chelsea, non ha trovato grandi prestazioni, ma soprattutto non ha trovato spazio, perché è approdato ad un Arsenal che a centrocampo ha dei giocatori, con tutto il rispetto per il nostro Jorginho, certamente di una caratura e anche da alcuni parametri anagrafici differenti. Altri messaggi da recuperare sempre su tutto ciò che si è detto in precedenza nel primo blocco e per tutto quello che stiamo dicendo sull'Inter. Dzeko è la perdita, non Lukaku. In questo senso ci scriveva Tullio, che abbiamo sentito poi anche precedentemente. Lukaku dipende, insomma, Lukaku degli ultimi mesi poteva essere certamente un valore aggiunto, il Lukaku che si era visto invece nella prima parte di stagione no, però bisogna considerare che è un calciatore di 30 anni e forse l'Inter può esistere anche senza il belga, cosa che non sembrava paventata fino a qualche mese fa, ingiustamente, perché poi la squadra, come detto, sta venendo costruita in maniera intelligente. Ci veniva scritto poi anche: buongiorno, ma Leao per detta dei professori non era più forte di Kvaratskhelia, come mai il georgiano è in lista per il pallone d'oro, non lo vincerà mai, mentre il portoghese non esiste proprio nella lista? La risposta immagino risieda nel fatto che Kvaratskhelia probabilmente l'anno scorso è stato anche un po' più decisivo di Leao, ma perché il Napoli l'anno scorso ha vinto un campionato, è arrivata comunque sia avanti in Champions League, per quanto eliminata poi per mano proprio dello stesso Milan. Leao è stato decisivo in alcuni momenti, in altri decisamente meno, e il Milan poi nella passata annata, per quanto sia arrivata appunto tra le prime quattro della Champions League, che non è poco, invece in Serie A ha un po' balbettato, soprattutto nell'avvio del 2023, quindi è ovvio che anche poi nelle dinamiche del pallone d'oro vengono considerati i risultati di squadra, e noi nel pallone d'oro di quest'anno tra i 30 candidati facciamo il tifo affinché arrivi più in alto possibile. Ovviamente anche lui inverosimile totalmente che possa vincere, l'unico italiano di nazionalità Nicolò Barella, che ovviamente è stato inserito insieme agli altri interisti Lautaro Martinez e Onana, che ormai è passato al Manchester United, e gli altri tra virgolette italiani sono appunto Kvaratskhelia, Osimhen, ritornando appunto ai temi della decisività di questi elementi, e poi Kim, che adesso è passato al Bayern Monaco. E anche qui andremo poi a citare, perché noi abbiamo parlato di Massimo Mauro, ma ci sono sono state tante tante parole poi sui vari quotidiani sportivi da riportare, e lo stesso Arrigo Sacchi ha detto che se questi giocatori della Napoli, Kvaratskhelia, Osimhen, lo stesso Kim, sono finiti nella lista del Pallone d'Oro, il merito è di Luciano Spalletti, che li ha saputi valorizzare e che li ha saputi poi far esprimere alle luci della ribalta nel poi anche panorama internazionale. Questo ovviamente dà visibilità al nostro calcio, ma dà anche meriti al lavoro dello stesso Luciano Spalletti, che adesso dovrà cercare poi, come detto, di invertire una tendenza degli ultimi mesi di nazionale un po' poco entusiasmati. Questo è vero con tutte le voci che si sono susseguite su Mancini, abbiamo visto le prime immagini anche come allenatore, come CT della nazionale saudita, tra l'altro l'allenatore più pagato proprio di tutta l'Arabia, ha superato in questo senso Steven Gerrard, che percepiva 13 milioni a stagione alla Lettifac. Adesso invece Mancini, che si fa anche un po' ambasciatore del calcio saudita, guadagnerà anche di più. Chiaramente abbiamo sentito i pareri anche in questo senso, unanimi poi sulla scelta dell'ex CT azzurro. Adesso però anche come ha detto lo stesso direttore Xavier Iacobelli nelle scorse ore, sì, è vero, considerare tutto ciò che c'è stato, non dimenticare gli ultimi risultati negativi, la mancata qualificazione mondiale, i malumori di una squadra che non è riuscita ad esprimersi bene, l'addio, come detto, turbolento di Mancini, però c'è una classifica comunque da dover poi già aggiustare nel girone di qualificazione, quindi concentrarsi sul presente, sul futuro con Luciano Spalletti, proiettarsi alle sfide con Macedonia del Nord e con Ucraina per cercare già di riavvicinarsi quantomeno al secondo posto nella classifica, perché al momento siamo terzi a pari merito con la Macedonia, che però ha giocato una partita in più. Al primo posto c'è l'Inghilterra, che ha vinto tutte e quattro le partite e che verosimilmente si proietta poi a vincerlo questo girone. L'Italia dovrà lottare per arrivare seconda con l'Ucraina, che adesso occupa il secondo gradino a 6 punti, ma anche loro con 3 gare giocate, invece l'Italia ancora ferma a 2. Insomma, bisogna ottenere risultati, quindi concentrarsi su queste scelte e poi un po' di entusiasmo anche a livello comunicativo, come sa portare Spalletti, con un po' di brio, di particolarità nelle parole e nella comunicazione. Scriveteci anche se effettivamente Spalletti poi può dare un'inversione di tendenza in questo senso, riaggiustare un po' gli angoli delle labbra per trasformare un ghigno in un sorriso magari finalmente per la nazionale, che poi si augura di arrivare all'Europeo di Germania 2024 con dei buoni presupposti. Più avanti ci sarà il mondiale nel 2026, che sarà anche allargato, quindi magari ci potrebbero essere anche meno difficoltà per qualificarsi. Siamo arrivati a quasi alle ore 14 alla fine di questo secondo blocco. Detto come prima, tra poco ci sarà Stefano Impallomeni qui in studio insieme a me e anche altri collegamenti per continuare a parlare di nazionale e non solo, sempre qui a Maracanã su TMV Radio.